Buongiorno bambini, sono Guido, sono il papà di Alice e di Agata e questa che vi racconto è la mia avventura. Quando ero piccolo, spesso passavo una parte delle vacanze estive in campagna dai miei nonni. Il nonno Guido e la nonna Pina avevano una cascina nella Bassa Lomellina, al confine con il Piemonte e vicino, ma veramente vicino, al fiume Po. Il paese si chiamava e si chiama tutt'oggi Gambarana. Era un paese piccolissimo e si diceva avere più galline che abitanti. Era immerso nella campagna e potevi percorrere delle distanze lunghissime senza incontrare qualcuno. Nella cascina i miei nonni allevavano polli, anitre, tacchini, coltivavano un orto con un frutteto, oltre ad arricchirsi la vista con un magnifico giardino ricco di fiori. Una grande aia al centro della cascina permetteva a me e mia sorella Carla di correre, girare in bicicletta o disegnare coi gessetti, quando non era coperta dal mais disteso sul cemento per essere essiccato al sole. Allora l'abbagliante bianco della superficie dell'aia si trasformava in un gigantesco mare arancione fatto di chicchi di granturco, dove io e mia sorella giocavamo nei modi più impensati. Un giorno di luglio venne a trovarci mio zio Stefano e i miei cuginetti Alessia e Nicola e decidemmo, visto che faceva molto caldo, di andare al fiume per fare il bagno. Ben inteso, non si fa il bagno nel Po. Il fiume è molto grande e ha una corrente molto molto forte. Mio zio intendeva dirci di andare a nuotare in una lanca, che sono delle anse, delle pieghe del fiume che si formano quando il Po si ingrossa in primavera e in autunno e poi d'estate, seccando, si trasformano in stagni e laghetti. Tutti e cinque quindi siamo usciti dalla cascina e a piedi ci siamo diretti verso il fiume. Faceva veramente molto caldo e in giro non c'era anima viva. C'erano campi di mais, campi di grano, di riso e pensate un po' anche di tabacco. Abbandonammo la stradina sterrata, superammo l'argine, ma il sole era troppo forte e le uniche zone d'ombra erano dei pioppeti e delle macchie isolate, per lo più di piante selvatiche come le acacie o come i sambuchi. Avevamo appena lasciato un boschetto di salici ed eravamo scesi nel letto abbandonato del fiume. Quando la nostra sete era diventata insopportabile. Mio zio, però, ci fece notare una cosa in terra. Alcuni piccoli fori sul terreno, o dei fori delle dimensioni di un tappo di bottiglia, formavano una pozza di acqua limpidissima. Vidi mio zio che appoggiava la bocca all'acqua e ne beveva. E subito anche noi, con circospezione e cautela, sfiorammo l'acqua con le labbra. Era freddissima, ma buona, buona e dissetante. Ci riempimmo la pancia fino a scoppiare. Mio zio ci disse che era una risorgiva. Era cioè una piccola fontana naturale, la cui acqua arrivava direttamente dalle montagne, passando sottoterra sotto la pianura padana. Pensate, più di 200-250 km lontano. Finalmente giungemmo a questo piccolo laghetto, ci spogliammo e ci buttammo subito in quest'acqua calda e limacciosa. Non ci pensammo nemmeno per un momento a storcere il naso. Noi bambini di città eravamo abituati all'acqua limpida, ma che sa di cloro della piscina. Ci buttammo subito in acqua e iniziamo a giocare. Inoltre le rive erano a volte fatte di sabbia finissima, a volte di sassi e di ghiaia. E c'era anche un piccolo ruscello che divenne un enorme fiume da sbarrare con una diga costruita da noi, di pietre e di sassi e di sabbia. Mentre ci prendevamo una pausa facendo merenda, la nostra attenzione fu però attratta da nostro zio, che sembrava cercare qualcosa vicino a un albero caduto nell'acqua. Vedevamo che era immerso nell'acqua e si muoveva un po' come un felino a caccia, no? Immobile e silenzioso. Ad un certo punto ci fece un cenno di avvicinarsi in silenzio. Lentamente, come coccodrilli nuotando solo con metà testa fuori dall'acqua, ci avvicinammo a quest'albero. Era un faggio, era cresciuto sulla sponda, ma il terreno aveva ceduto nell'acqua e il tronco si era piegato e parte delle radici dei rami era proprio finito nell'acqua. Mio zio ci disse di parlare sottovoce, ci disse: è pieno di pesci, venite che vi insegno a tanare. Avevamo scoperto una tana di pesci. Ci disse di infilare le mani lentamente fra le radici e fra i rami e di muovere le dita leggermente. E non appena sentivamo con le dita, con i polpastrelli delle dita un pesce, dovevamo sfiorarlo delicatamente, avvicinando le mani e poi velocissimi afferrarlo e buttarlo sulla spiaggia. Noi increduli, no, lo guardammo, ma lui dopo pochi attimi in cui sembrava essere completamente immobile, con uno scatto estraeva le mani e vedemmo che lanciava sulla spiaggia un pesce. Fum. Subito ci provai, ma sfuggivano questi pesci, scivolavano, scappavano. Poi ad un certo punto, forse per l'istinto del predatore, ho percepito qualcosa muoversi, qualcosa di grosso muoversi tra le dita. E improvvisamente, senza pensarci, l'ho afferrato e l'ho gettato sulla spiaggia. Era una piccola carpa. E il divertimento era non pescare i pesci, ma poter prendere i pesci con le mani. Incredibile, non avrei mai potuto pensare che si potesse fare questa cosa. Poi misi ancora le mani nella tana e presi pericolosissimo un pesce gatto. E anche lui finì sulla spiaggia. E poi un'altra piccola carpa. E poi altri pesci, di cui non conoscevo neanche il nome. Uno dopo l'altro riuscivamo ad afferrarli. E dopo un po' però smettemmo, perché dovevamo un po' tornare a casa, un po' anche perché iniziava a tramontare il sole e i pesci, insomma, spaventati ormai, erano un po' scappati tutti. E quindi, con lo zaino pieno di pesci, ci incamminammo verso casa. E era uno zaino pieno, era almeno, secondo me, saranno stati almeno 3 o 4 chili. Passando da un boschetto di pioppi, addirittura tornando, fece anche in tempo a rincorrere e catturare una rana. Era una raganella di San Martino, piccolina, di un colore verde, verde brillante, bellissima. Mio zio mi disse di lasciarla andare perché per oggi avevamo preso bottino a sufficienza. E ci disse: la prossima volta andiamo a pescare le rane. Ma questi, cari bambini, è un'altra storia. Ciao ciao, vi voglio bene.